la Brexit è sembrata non esistere più, invece noi cerchiamo ottimisticamente di rintracciare i tratti comuni dell'Europa, il capitalismo europeo. Capitalismo che ormai io vedo un po' come l'economia dei nostri giorni, c'è poco da fare. Cioè, una volta caduti i grandi disegni ideologici, il grande esame, si chiamava. Il capitalismo che cos'è? Se non l'economia di tutti i giorni, quella che intreccia storia e mercato, quella che propone nuove forme continuamente di imprese. C'è una definizione efficace di Jürgen Kopp, che ha scritto recentemente un libro piccolo ma molto chiaro sul capitalismo. Dice che il capitalismo ha tre cose: è il decentramento, è l'accumulazione ed è quello che lui definisce comodizzazione, che è rendere disponibile un vasto spettro di beni al consumo. Ora, se questo è il capitalismo, il capitalismo europeo ha, secondo la nostra ipotesi, quattro tratti comuni. Intanto è un capitalismo che storicamente ha paura del mercato selvaggio e quindi cerca accordi per il suo successo con le imprese per controllare il mercato. I cartelli di interesse di Manchester e holding che si scambiano azioni sono tutte parte di un unico obiettivo, quello di rendere il mercato controllato. Da questo nasce una scarsa concentrazione, cioè in America, dove il mercato invece si lascia correre, anzi lo si esalta, lo si comanda, se lo si comanda il soggetto. Lì c'è concentrazione. Qui invece, se ognuno resta a casa sua, beh, può rimanere di dimensioni limitate. Cioè, non ho bisogno di mangiare quattro volte, perché sennò c'è l'antitrust che mi perseguita. Io mi metto d'accordo con ciascuno, rimaniamo di dimensioni limitate. Allora l'impresa familiare, l'impresa familiare che è, diciamo così, un connotato sicuro del capitalismo europeo. L'impresa familiare sia ovviamente nella piccola impresa, sia nella media impresa, sia anche a volte nella impresa grande, la grande relativamente. Una bella differenza tra la Fiat e la General Motors. Poi, nel capitalismo europeo, lo Stato agisce come innovatore, come imprenditore. Insomma, io ho citato questo inglese, presidente della Confindustria inglese, Dudley Docker, il quale sosteneva che la prima guerra mondiale era l'ultima occasione per l'Inghilterra di riprendere gli Stati Uniti. Quindi dà vita a tutta una serie di imprese che competevano sul mercato, ma che erano di proprietà pubblica. Sicuramente gli inglesi pensavano anche all'impero, quindi anche alla difesa. Non a caso, prima impresa di questo genere è quella che poi diventerà la British Petroleum, quindi era connessa, però la British Petroleum viene affidata ad un manager vero, che è quello che lo chiamavano le mani ad Hightense. Qui è interessante perché c'era una specie di spartiacque fra l'Europa centro-settentrionale e quella meridionale. forza non possono avere, per forza non possono ignorare l'elemento politico-sociale, tanto il padrone che è lo Stato. E poi la quarta caratteristica, di cui parleremo stasera, è la politicizzazione del movimento operaio. Cioè, prendete l'Italia, in Italia, in tre fasi, magari una più lunga, l'altra più limitata nel tempo. Il padrone che va in fabbrica ha come prima preoccupazione gli operai. Cosa faranno? Supereranno, creeranno problemi. Giovanni Agnelli diceva che era ridotto a fare la statuetta cinese, prima o dopo quello, dovrebbe sempre sì. Alla fine poi Agnelli, un momento di esasperazione, diceva uno, me o voi. Io vi vendo la Fiat, naturalmente, con i soldi non la vendo gratis. Pure questo macchina operativa, oppure comando. Qualcuno vede in questo una mossa tattica. Il nostro amico Beppe Becco, un grandissimo saggio sul biennio russo, invece lo vede come un momento di disorientamento. Del senatore Agnelli. Quindi il movimento operaio politicizzato, cioè cosa vuol dire? Vuol dire che al centro la questione del potere, il potere per il cambiamento sociale. In America, secondo me, ma anche secondo un giovane sociologo,
aveva innegabilmente l'obiettivo di operare, cioè la costruzione di una nuova società che però non era una cosa, diciamo, distante anche dai fatti interni. Se andiamo a vedere poi quello che diceva Berlo, sta in tutta la questione del movimento operario, che doveva concentrarsi principalmente sul sviluppo e non tanto sul fine, sull'enzile, in qualche modo ci conferma però quello che diceva, ovvero la centralità di offrire all'elettorato di prospettare una nuova società. Così, diciamo, questa è la grande, un breve spunto che voglio lanciare per quanto riguarda la prima funzione della centralità europea nella specie intorno alla storia delle spede, ma probabilmente un tanto diverso è quello rappresentato dalle due parti non sbagliare in Italia, per una tra ore non penso. Voglio concentrarmi un momento adesso su quello che è il secondo guerra, dopo perché è chiaro che tutta la stagione di totalitarismi e di potere militare ha in qualche modo influenzato la vicenda politica del movimento operaio, è una reazione all'espansione del movimento operaio stesso. Si è visto a Milano, non è un caso che il fascismo attaccò Palazzo Marino, in quanto nel 1920 simbolo di un socialismo municipale, quindi di una sorta di programma minimo applicato alla politica. Ebbene, dopo questa grande debacle, coincidendo appunto con la ripresa del 40, che i ministri europei era appunto proprio l'ora del socialismo. C'era una frase molto dovuta, grande dirigente della Stio francese, che appunto dice che dopo il nazismo noi, questo a sostenere come le cose dovevano in qualche modo partire, girare a favore del nazismo. In realtà la storia è stata interessante. C'è un bellissimo libro Le ombre dell'Europa, che ci spiega molto bene come una volta finita la guerra, una volta finita anche una guerra anche chiaro e forte, penso specifico ideologico, aumento più durante gli anni 50, sostanzialmente gli anni 50 e gli anni 60. Queste pillole che vi sto lanciando, dimostrano che fino agli anni 60, comunque negli anni 60, e quindi in quelli che poi sono stati considerati i tanti migliori dell'economia europea, ecco, credo che in un momento la democrazia in qualche modo abbia provato effettivamente a governare il capitalismo, ma partendo da un rapporto tra le due sono tendenzialmente d'accordo con il discorso di Sonda, il ruolo che i salari, il più alto livello di salari in Russia, per fare più in Europa, anche in caso di Stati Uniti. Non dimentichiamo però che la storia del movimento operaio negli Stati Uniti è una storia di pressione. Trovare un filo conduttore. Sicuramente è interessante, anche se forse la sua portata storica è molto più limitata di quello che sembra da chi l'ha studiata. La congestione è un chiaro esempio di come questa presenza forte di movimenti operai in Europa porti a riflettere su nuovi modi di fare impresa, sul coinvolgimento di tutti coloro che sono portatori di interessi materiali e morali dell'impresa nella sua gestione. E lo troviamo spesso questo mito, questo sogno della congestione, anche troviamo personaggi insospettabili che se ne fanno portatori. In Francia la figura politica che più prova a inserire la congestione all'interno del sistema istituzionale francese è Gaulle, un uomo di destra che vede una società diversa, una società non capitalista, non capitalista come si potrebbe immaginarla negli Stati Uniti, un elemento importante da assegnare alla produzione, fatta sia di partecipazione dei lavoratori al capitale dell'impresa, ma anche al diritto di essere interpellati per i lavoratori nella gestione dell'impresa. In Francia la produzione fallisce molto rapidamente. L'unico paese dove diventa non un sistema di partecipazione dei lavoratori al capitale dell'impresa, ma dove diventa veramente un luogo di compensazione, una camera di compensazione degli interessi della proprietà, del management dei lavoratori, come sapete bene, in Germania lì c'è una lunga storia che va dalla Repubblica di Weimar fino alla legge sulla professione del 1976, che impone che metà dei rappresentanti del Consiglio di sorveglianza delle grandi imprese pubbliche sia nominato dai lavoratori, ma in molti casi questo non si trasforma in un vero diritto, una vera capacità di influenzare la strategia dell'impresa, quanto comunque in un sicuramente significativo diritto a vedere i propri interessi. Dicevamo, qual è l'effetto soprattutto in termini di strategia e struttura di questa forza del movimento operaio? forse in maniera anche un po' semplicistica, ma a mio parere la cosa forse più intelligente, la visione più intelligente, è quella che è stata proposta da uno studioso che si chiama Marco, che insegna ad Harvard, e che ha cercato di mettere insieme dal punto di vista di del tutto idea peregrina. Pensiamo per esempio ancora alla Francia del secondo dopoguerra, dove c'è una massiccia ondata di nazionalizzazione, l'Italia dove abbiamo fatto un simile, la Renault ancora oggi è un'impresa a controllo pubblico, di un maggiore azionista dello Stato, e l'origine di questa impresa pubblica è l'espropriazione da parte del governo francese della famiglia, tra l'altro aveva anche collaborato con l'occupante nazista, e questo venne usato contro di lei . Quindi strutture proprietarie, assetti proprietari concentrati e anche strategie differenti, perché chiaramente questa è forse la parte più interessante. Secondo Roe, poi quello che è l'effetto finale è quel sistema big state, big business, big union, che ha un po' caratterizzato la golden age della socialdemocrazia in Europa, che è quello che noi potremmo chiamare in maniera un po' sintetica il modello della concentrazione. Quindi una compenetrazione, una compensazione fra interessi diversi che ha portato anche a degli effetti chiari dal punto di vista strategico. Le imprese europee, più che puntare a competere sui costi, in molti casi hanno sviluppato forme cooperative. Non è un caso che l'Europa, l'Italia, l'Europa sia arrivata a una legislazione antitrust simile a quella americana, che è estremo. Si tratta di una retratezza culturale che può essere molto economista. C'è un disegno, c'è una situazione. In molti casi quella della necessità di compensare gli interessi di imprese con assetti proprietari concentrati, forti movimenti operai, portava a una significativa collusione fra le imprese per mantenere elevati i prezzi di vendita, per spartirsi informalmente tutti i mercati. Questo deriva anche dal punto di vista del movimento operaio, anche a mantenere livelli occupazionali più alti, tendenzialmente a mantenere livelli salariali più alti. Questo lo vediamo anche dal punto di vista delle politiche economiche. Allora, per esempio, in Italia l'inflazione è stata anche un modo per compensare la necessità di soddisfare le richieste incremento salariale del movimento operaio. Finché c'era quella valvola di sfogo, le imprese, soprattutto fino alla metà degli anni 70, non vivevano il problema dell'andare incontro alle esigenze di rivendicazione salariale. Quindi anche effetti sulle strategie di impresa dal punto di vista di specializzazione produttiva, quindi una minore penetrazione delle grandi produzioni di massa e una certa specializzazione che è rimasta in Europa per produzione di elevato valore aggiunto. qualche inevitabile semplificazione, però forse ti dà un po' un'idea di quale sia stato l'effetto di avere una tradizione diversa dal punto di vista della storia. Quando è che tutto questo finisce? Sono parzialmente d'accordo con Jacopo. C'è l'unica differenza in termini di vita, quello di questo. Io userei proprio la misura delle riforme. Diciamo che il vero momento di discontinuità da quel punto di vista sono gli anni 90 vivono. Fanno portatori di un'idea abbastanza balzana. Considera balzana proveniente ovviamente da economisti che erano andati a studiare negli Stati Uniti e tornano in Europa, è l'idea che l'Europa abbia una malattia. Questa malattia viene anche definita con un nome abbastanza inquietante, l'eurosclerosi. Cosa succede negli anni 90? Per la prima volta dal dopoguerra, perché fino agli anni 90 la situazione era stata molto diversa, i tassi di disoccupazione in Europa cominciano a essere più alti di quelli americani. Dovete sapere che dal 45 fino alla fine degli anni 80 il tasso di disoccupazione strutturale negli Stati Uniti è significativamente più elevato. In Europa, dove le politiche di piena occupazione di Stato keynesiano, di sviluppo keynesiano, comunque avevano tenuto più basso. Istituzioni del mercato del lavoro che fino agli anni 90 in Europa erano state viste come una fonte di vantaggio competitivo, in particolare gli elevati livelli di protezione del posto di lavoro, articolo 18 in Italia, oppure tutti quegli istituti giuridici che aumentavano il costo per le imprese di licenziare i lavoratori, quelle che erano state viste come uno strumento positivo di mantenimento di livelli di occupazione fino agli anni 80, negli anni 90 cominciano a essere visti come la sigla di tutte le notizie, come la fonte di tutti i mali, la fonte di questa malattia che ha colpito il continente europeo, l'ha reso meno competitivo, meno capace di stare dentro la globalizzazione rispetto agli Stati Uniti. Diciamo negli anni 90 che, non so se sia sulla politica quell'idea di cui parlava Jacopo, no? Questa terza via che la Blair in poi diventa un po' una riduzione delle sinistre europee, però è uno degli elementi che mostra questo scivolamento. Sì, che però anche lui nel suo piccolo, adesso non voglio aprire una polemica, però già mi fa vedere un po' la famosa idea dell'austerità berlingeriana, poi ognuno la vede come vuole dire, però già, se mi permettete, è un segno di cedimento verso stilemi narrativi e idee che provenivano da una parte diversa rispetto alla tradizione operaia. Poi vabbè, qui c'è lo storico anticonsumismo della sinistra italiana, però lasciamo perdere. Però effettivamente è un dato che dagli anni 90 cambia anche il modo di vedere il mercato del lavoro, il modo di vedere i movimenti operai all'interno della società. Diciamo che quello che si disarticola è la cinghia di trasmissione tra partiti di sinistra e partiti socialdemocratici che partono la ricerca di una nuova costituente, di professionisti intellettuali delle città, i centri urbani, eccetera, eccetera, lasciano indietro i movimenti operai che chiaramente almeno fino ad oggi sembrano essere stati incapaci di trovare una nuova sintesi, una nuova visione, di essere portatori di una nuova visione del mondo. Devo dire che qualche segno di vita c'è, sicuramente Jacopo è un ottimista dal punto di vista dei partiti, credo che ieri in questo incontro che abbiamo avuto in università abbia detto che è possibile una nuova sinistra, una ripresa dei partiti socialdemocratici. Dal mio punto di vista è possibile una ripresa dei movimenti operari, riassunto della lunga tradizione operaria, perché quella che è stata una delle forze del movimento operaio, meno inizialmente fra il 1800 e il 1900, sicuramente è un elemento che non è scomparso, bisogna capire se sarà in grado di acquistare almeno una parte di quella forza che adesso ha.
Adesso discutiamo. Io faccio esercizio di voce. Non riuscire più a rappresentare la classe lavoratrice, alla fine non è più importante, sia la sua parte più radicale, mi sembra un aspetto centrale, soprattutto all'incapacità di esprimere il pensiero autonomo proprio. Caro Bologna, io scusa, volevo dirti questo, quando ho individuato il pilastro, il movimento operaio politicizzato in Europa rispetto agli Stati Uniti, devo dire la verità, sono stato influenzato dalla mia esperienza personale. Io sono 40 anni. Gli americani non gliene frega niente di parlare di politica, niente, nel senso nostro, proprio totalmente, e soprattutto alla classe operaria del centro operaria, importa invece moltissimo del job, del salario, delle condizioni, ma la politica, certo ci sono poi, ovviamente c'è la politica, mica dico di no, però nel senso nostro non importa niente. pensa mai di rimanere lì per sé tutta la vita a Torino, una città operaia, pensa alla California, che magari non ce l'ha. Parliamo di valori, parliamo di realtà. La realtà è una, io la vedo così, a parte che poi ho avuto qualche lettura, l'ho fatto, proprio un'esperienza personale. Io tante volte con amici americani ho parlato così. Ora c'è chi naturalmente lo fa per professione, ma gli altri. Noi negli anni 70 ci appassionavamo, ci dicevamo che in Italia se ne parlava anche nei bar. Questa era la nostra caratteristica. Poi discende una lunga tradizione, semplicemente nazionalizzato le cose che già c'erano, ha realizzato questo unione fra il sindacato di mestiere e il sindacato di settore. Però già nel primo governo è tutto finito. In una società libera queste cose non sono mai troppo corte, cioè alla fine se non rispondono a nulla lo Stato come dice
pronto la perdere del lavoro in caso i sindacati si sono dati
beh, guardate, io
governabile da un movimento, da un, diciamo, associazioni socialdemocratiche?
Qualcuno mi definisce il capitalismo oggi. Vorrei capire cos'è il capitalismo oggi. Proprietà privata dei mezzi di produzione e vendita di merci sul mercato. No? Questo è vero fino a un certo punto. È lo Stato che gioca il più gioco lui, che ruolo gioca. voglio il secondo aspetto, voglio l'Europa. No, però bisogna cominciare a camminare per arrivare a lì. Per me è quello il punto. Io non lo vedrò perché non ci vedo, però insomma è quello. E gli Stati Uniti d'Europa, secondo me. Cioè noi possiamo affrontare il mondo della globalizzazione come europei con una certa efficacia se realizziamo gli Stati Uniti d'Europa. Insomma,
thank you. cambia un po' la mentalità che è stata dietro una certa storia. Forse almeno la mia speranza è che la si va verso un'indipendenza, si riscopre che senza lo Stato si va molto per lontano.
Su questo ispiratissimo parola.